dottor Cicciamo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, ciao, buongiorno a te. Sì, e per ricordare ovviamente anche la fiaccolata che si terrà stasera, ma qui a Torino, andiamo con ordine. Dunque, in realtà appunto volevamo parlare un po' con te della situazione di questi giorni. Adesso diventa un po' più chiaro agli occhi forse di tutto il mondo, visto che da venerdì si sono fermati gli attacchi contro l'ISIS, che avevano fatto, come dire, credere alcuni così democratici di tutto il mondo, come dire, a un repentino cambio di prospettive di gestione della situazione con lo Stato rappresentata allo Stato Islamico da parte di Erdogan, mentre insomma anche ieri abbiamo visto, si sono ripetuti gli attacchi dell'aviazione di Ankara nel nord dell'Iraq, a Kandila, Vashin e Bassia, e anche in territorio turco a Sirnak, che appunto hanno raggiunto delle strutture militari invece del partito di Erdogan. E appunto sul fatto degli attacchi degli ultimi giorni volevamo fare appunto una qualche riflessione con te, no?
Allora, per quanto riguarda gli attacchi, questi attacchi qua partono il 24, notte del 24 luglio, 25, però sono successivi a un evento molto importante che è arrivato comunque alle cronache dei giornali, che è la strage che c'è stata nella cittadina di Suruc, a 15 km dal confine con la Siria, sul confine turco-siriano. Una donna kamikaze, quello che sa la cronaca, di 18 anni, si è fatta saltare in aria, sono morte 32 persone, 32 attivisti militanti socialisti turchi e curdi, che venivano da Istanbul in un gruppo di 300 persone per andare a portare supporto alla città di Kobané, devastata da 4 mesi di attacco furioso dell'ISIS dal settembre scorso fino alla liberazione ufficiale del gennaio.
Pronto?
Ci sei?
Scusa, abbiamo avuto un attimo di mancamento.
Sì, no, niente. Sì, parte ovviamente dall'attacco cosiddetto kamikaze dai media, ci sono state delle risposte. In realtà appunto il 28 luglio è uscita sul manifesto un'intervista a Murat Çınar, che è una giornalista attivista turca, della sinistra turca, che diceva quello che si è detto un po' da tutte le parti, no? Che i raid che sono partiti così abbastanza deboli, tra l'altro si parla veramente di poche bombe che si contano sulle dita di una mano, contro l'ISIS, in realtà nascondevano invece una rappresaglia e un'azione contro il PKK, contro il movimento dei curdi, molto più significativa, che era invece l'obiettivo primario, no, del governo turco.
Sì. Assolutamente, questo ormai dopo i primi raid, i primi anche se i giornali, i telegiornali e le varie agenzie hanno dato discesa in guerra della Turchia di Erdogan contro lo Stato Islamico, in realtà poi in coda veniva sempre detto e contro alcune postazioni del PKK, poi si è visto, come già accennavi tu, che nel tempo questa discrepanza è notevole, e quello che è stato, se non proprio un alleato con la Turchia, l'ISIS è stato in qualche modo coperto, sovvenzionato, gli sono state fornite delle armi, una copertura totale per tutti i foreign fighters che sono passati attraverso il confine assolutamente poroso per i foreign fighters che si devono unire all'ISIS, ma totalmente chiuso e blindato e militarizzato per tutti i curdi che volevano andare a portare sostegno, solidarietà e a combattere nella città di Kobané, che è nel cantone centrale della zona del Rojava, che è nel nord della Siria.
Sì, 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 adesso poi passiamo a, insomma, a dedicarci un pochino più approfonditamente alla questione dei profughi e a, insomma, a demistificare la notizia che è stata data della creazione della no-fly zone, della secure zone, no? Di concorso, pare, con gli Stati Uniti. Restiamo ancora un attimo sulle motivazioni politiche interne allo Stato turco di questo attacco al PKK, no? Nel senso che appunto anche Çınar diceva che siccome dopo l'apparizione di Erdogan appunto sulla scena politica il partito nazionalista turco è morto e quindi tutti i voti nazionalisti della Turchia, ricordo che la Turchia è da sempre un laboratorio di nazionalismo e quindi un focolaio di un nazionalismo molto accesi, tutti i voti nazionalisti sono confluiti sulla KP, che è il partito di Erdogan, il quale nel frattempo insomma aveva cominciato questa trattativa con Öcalan dal carcere, che aveva dato insomma corso a quella che possiamo chiamare, non so se sei d'accordo, ma appunto una tregua, no, durata circa
due
anni,
che va avanti dalla primavera del 2013, che si è però di fatto interrotta con questi bombardamenti diretti proprio alle postazioni del PKK, certo, sia in territorio turco che...
Certo, e quindi appunto la preoccupazione anche di Erdogan dopo le ultime elezioni, quando invece il partito, l'HDP, è riuscito a superare l'alta soglia di sbarramento per entrare in Parlamento, no, del 10%, con un governo che insomma è decisamente traballante, la preoccupazione di Öcalan di non perdere consensi tra la destra nazionalista proprio per le trattative con il PKK, con Öcalan, e quindi la necessità di mostrare un braccio violento, forte e saldo, no?
Assolutamente sì, questo probabilmente la chiave di lettura più probabile rispetto ai giochi di potere che si possono fare, che si possono leggere anche da una certa distanza. Nelle elezioni del 7 di giugno la KP ha perso la possibilità di una maggioranza assoluta che gli ha permesso di governare ininterrottamente con governi monocolore per 13 anni in Turchia, avendo Recep Tayyip Erdogan come primo ministro per 3 volte di fila, dopodiché lo statuto del partito Giustizia e Sviluppo non prevede una quarta mandato e quindi lui si è fatto eleggere presidente della Turchia. Ha chiesto però durante le elezioni che si sono trasformate in un referendum sulla sua figura politica, ha chiesto a tutti i turchi di avere una specie di plebiscito, una maggioranza assoluta per poter avere i numeri in Parlamento, per poter fare una riforma costituzionale in senso presidenzialista.
E certo.
Cioè sostanzialmente, se vogliamo dirlo fra noi, una specie di sultanato elettivo in cui Erdogan viene eletto e può spadroneggiare come meglio crede.
Sì, il rischio è che si venga a creare adesso attraverso la questione curda, ma appunto con qualcosa che coinvolge in realtà tutti i turchi, e i movimenti di opposizione che si sono creati, sono risvegliati insomma intorno a Gezi Park, una strategia della tensione sapientemente orchestrata dal governo turco, che penso appunto si possa dire che punti al caos per in qualche modo andare verso una svolta autoritaria, magari anche attraverso riforme costituzionali o comunque attraverso un rafforzamento in senso personalistico, no, della figura del premier, e quindi insomma mi sembra utile ricordare quali sono le altre strategie securitarie di controllo sociale che ha messo in atto Erdogan in questi anni, perché non c'è stata soltanto la repressione al popolo curdo, c'è stato anche un indebito aumento del numero di poliziotti e dei loro stipendi, ha applicato leggi costituzionali fatte dagli ultimi golpisti per sospendere il diritto di sciopero, ha inviato la gendarmeria più volte contro gli operai che manifestavano per gli aumenti salariali, e lo ha fatto questa primavera ad esempio contro i 100.000 metalmeccanici sciopero e prima contro i lavoratori del Tekel, che è l'ente statale per tabacchi alcolici, insomma in tutto alimentando appunto questa cultura della paranoia che aumenta probabilmente anche l'attaccamento alla religione. D'altronde leggevamo proprio stamattina sul Manifesto che Erdogan al momento si trova in Cina, dove è andato a comprare missili, e ha rassicurato lo Stato cinese e la Repubblica Popolare Cinese sulla questione uigura, cioè una minoranza uigura anche in Turchia, che ha manifestato in questi giorni contro le politiche giudicate repressive della Cina, che non avrebbero permesso, come dire, l'espletamento sereno del Ramadan, ed è, come dire, divertente vedere insomma che le due facce di Erdogan, no? Che da un lato è invece è rigorosamente nazionalista e appunto parla del partito curdo in Parlamento come di una minaccia all'unità e alla fratellanza, che è un termine eminentemente nazionalista Fratellanza è un termine che fa riferimento al sangue, no? Alla continuità del sangue, della stirpe turca, se così si può dire, e dall'altro invece si pone come garante della minoranza religiosa cinese in Turchia, e quindi insomma.
Sì, mentre dall'altro lato, come dice appunto l'intervista che continua, Murat Cinar, c'è il serio rischio che continuino e si ripetano attentati, no? Organizzati da più o meno frange dei servizi segreti turchi. E su questo la situazione rimane sicuramente bollente, perché...
Sì. Ci pare che però anche dal basso siano mosse delle cose, anche attraverso uno strumento, come dire, che è sempre da vedere, almeno a nostro parere, con insomma un po' con le pinze, che è quello delle elezioni, e che però quello che è successo in Turchia nelle ultime elezioni è che nel partito curdo si sono riconosciuti molti turchi, anche che appunto riconoscono in quel partito uno strumento di opposizione, no? È vero?
Si è creata assolutamente una... così. La campagna politica che ha portato avanti il co-leader del partito filo curdo, il partito del democratico dei popoli, il cui leader appunto Selahattin Demirtas, è stato quello di poter catalizzare sia compattando i voti dei curdi, che anche in qualche modo non votavano altre coalizioni o altri rappresentanti curdi, ma anche a volte lo stesso AKP, per questioni di populismo, per questioni di vari favori o di cecità, se si vuole, ma anche quella di orientare e presentare il proprio partito come un vero partito di opposizione allo strapotere di Erdogan, perché l'altro partito kemalista, il CHP, e il partito nazionalista, l'MHP, non avevano queste prerogative. Di fatto, con queste elezioni, chiudiamo questo che era quello che è il discorso di prima su quello che è successo il 7 di giugno, la KP perde il 10% sostanzialmente, dal 52% di votanti per Erdogan a presidente della Turchia, è arrivato al 42%, perde la sua maggioranza in Parlamento, e il governo attuale di fatto è un governo che è stato sconfitto dalle elezioni, perché era del suo ex ministro degli esteri Ahmet Davutoglu, e l'attuale primo ministro, questo Davutoglu, che è uscito comunque sconfitto perché chiedevano anche loro la riforma costituzionale in senso presidenziale. E quindi in questo vuoto di potere, e nel frattempo in cui Davutoglu dovrebbe portare avanti dei colloqui con i vari partiti, il partito nazionalista, il partito kemalista e anche il partito filocurdo HDP, chi sta prendendo le veci del potere e di fatto sta gestendo tutta la situazione non è altro che Erdogan, che sta di fatto spingendo a strombattuto verso questa ipotesi di guerra, sconfinamento in Siria, eccetera, eccetera, per poter mandare una situazione, un messaggio molto forte a tutto l'elettorato, e cercare di recuperare quello che è stato perso durante le altre elezioni. Erdogan vuole di nuovo andare alle elezioni anticipate, probabilmente a novembre, e il fatto che ci sia una guerra in atto sicuramente non è un fattore positivo stabilizzante per poter portare avanti dei colloqui e portare a compimento un governo di coalizione.
Certo, nel frattempo, mentre stiamo parlando, a Roma una notizia freschissima: è stata occupata l'ambasciata turca per fermare appunto il terrorismo, la politica del terrore di Erdogan. Vabbè, una bella notizia, nel senso che iniziano a moltiplicarsi in questi giorni, e lo vedremo anche con te dopo, le iniziative di solidarietà con il popolo curdo per appunto questa durissima repressione. Ricordiamo che tra l'altro non si esplica solo attraverso bombardamenti, ad esempio nelle roccaforti militari del PKK in Iran, ma che lo scorso weekend ci sono state migliaia di poliziotti sguinzagliati anche nelle case dei civili per cercare membri non solo del PKK ma anche del partito filo curdo, che è particolarmente nell'occhio del ciclone, nel senso che addirittura Erdogan pensava di togliere l'immunità parlamentare a tutti coloro che sono non sospettati di collusioni con quello che lui continua a chiamare terrorismo. Quindi c'è questa riduzione sistematica di quello che succede nel Rojava a terrorismo, ovviamente, ad uso e consumo del suo discorso nazionalista.
In vista proprio di questo attacco poi diretto del partito politico che gli ha di fatto sfilato una parte di quel 10% che gli ha tolto i numeri per poter fare questa svolta presidenziale. Erdogan, proprio parallelamente alla riunione, l'assemblea NATO, l'assemblea straordinaria NATO richiesta dalla Turchia, tuonava contro i deputati dell'HDP e domandava direttamente al governo proprio di togliere l'immunità parlamentare a chi, come ricordavi tu, va a minare l'unità territoriale statuale della Turchia e attaccherebbe la fratellanza turca. In questo modo qua, cioè togliendo credibilità, agibilità politica a un partito che ha preso poi di fatto il 13%, più del 13%, potrebbe eliminarsi direttamente un nemico che gli toglierebbe un sacco di voti, e dall'altra parte queste dimostrazioni di forza e attacchi diretti, questa guerra che ha portato avanti alle postazioni, più che altro le postazioni del PKK, le postazioni dell'ISIS, secondo alcune fonti sarebbero state anche sostanzialmente vuote, e anche dal punto di vista repressivo degli arresti, si parla di 590 arresti totali, più tutti gli arresti che ci sono stati per le manifestazioni non autorizzate, represse con i famigerati Tom, i cannoni con gli idranti ad acqua che appunto già tristemente noti per Gezi Park, intorno quindi al migliaio di persone arrestate. Su questo migliaio di persone 200 sarebbero persone legate alla galassia dell'ISIS, ben note perché i pullman venivano scortati direttamente dal servizio segreto turco, il MIT, al cui capo c'è un fedelissimo di Erdogan, e quindi 200 dell'ISIS con 800 persone tra non propriamente deputati ma militanti e attivisti del partito filo curdo HDP, più persone ovviamente dell'HDP, del PKK, più anche di gruppi come il partito marxista-leninista, il DHKPC, che comunque è siglato tra le liste dei terroristi all'interno della Turchia.
Sì, ancora,
e in questo modo, che è l'ultima cosa, in questo modo attaccare direttamente il PKK potrebbe riportargli anche in casa quei voti del partito nazionalista, l'MHP, che rappresenterebbe l'ultradestra, che vede assolutamente come assolutamente ostile e come un gruppo terroristico i curdi in genere, quindi recuperare anche da quel punto di vista quei voti che gli sono mancati, perché anche il partito ultranazionalista turco ha aumentato di alcuni punti al 16% nelle ultime elezioni. Quindi questo è un po' il doppio gioco che vuole fare, spingendo tutto l'acceleratore sulla guerra, con il cappello internazionale della lotta all'ISIS, che però di fatto non c'è. Addirittura leggevo, c'era un accenno sulla stampa, il nunzio apostolico di Aleppo, Giorgio Rabogiù Kazan, che diceva: sì, se combatti l'ISIS va bene, ma se vuoi attaccare l'ISIS per combattere i curdi, questo non è bello.
Sì, lo dicono persino loro, insomma, se lo dicono loro. Senti, ancora una cosa prima di ricordare e parlare dell'appuntamento di stasera, invitare chi ci ascolta a partecipare, ovviamente, è la questione dei profughi, insomma, di tutte le migliaia di persone che da mesi, no, scappano dalla Siria. Uno dei motivi con cui è stata propagandata questa zona cuscinetto da Ankara, questa safe zone di 90 chilometri, è proprio quella di fornire nuovo rifugio a queste centinaia di migliaia di profughi curdi e arabi siriani che sono entrati in Turchia a causa dell'avanzata dell'ISIS. Le condizioni dei profughi negli ultimi mesi, dei campi profughi, quali sono?
Le condizioni dei profughi sono, diciamo, al limite dell'umanitario. Il governo turco mantiene i campi profughi, da quello che sappiamo, da quello che mi è capitato di vedere quando sono stato giù, sono semplicemente di mantenimento della popolazione, con mantenimento militare, in cui i campi sono comunque chiusi, murati, filo spinato, le persone non possono uscire, non hanno possibilità di muoversi all'interno, all'esterno della struttura, anche laddove siano vicino alle strutture cittadine, a Suruc era così, non ci sono presidi sanitari particolari, vengono semplicemente forniti pasti da parte della mezzaluna la mezzaluna rossa, e questa è la gestione minima. I giornali parlano di stato di Turchia allo stremo, perché ha raggiunto il limite della sua capacità di raccogliere profughi. Comunque sono centinaia di migliaia, forse arrivano al milione, i numeri sono un po' traballanti, e sono riusciti in parte a rientrare, a ridursi, rientrare come a defluire lentamente attraverso la cittadina di Murshidminar, dopo che la città di Kobane è stata ufficialmente liberata dalle truppe di liberazione dello YPG e YPG, e quindi tutte le persone curde con passaporto siriano sono riuscite lentamente a passare dall'altra parte. Questi profughi di fatto non sono un peso assolutamente, non economico per la Turchia, ma vengono utilizzate come spauracchio, come motivo di discordia, come motivo per ottenere proprio questa famosa no-fly zone dai 90 ai 110 chilometri, profonda una quarantina di chilometri. E di questo, però, rispetto a questa zona, no-fly zone, la zona senza la possibilità di possibilità di utilizzare degli aerei sopra, è collegata alla zona sicurezza, e questa zona cuscinetto, di questa zona cuscinetto però non si è parlato di fatto nell'accordo, nell'assemblea NATO. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha detto che per quanto riguarda la zona cuscinetto questo è un discorso bilaterale tra governo di Ankara e Washington, e quindi su questo se la stanno giocando un po'
vedetevela
loro.
Voi quindi,
vedetevela voi
con ottimi risultati, sicuramente demandandolo a questi due attori, chissà quale sarà lo sviluppo. Senti, da ultimo, visto che poi abbiamo ancora parecchie cose da trattare, ti vorrei chiedere se ci dai ragguagli sull'iniziativa La Fiaccolata che si terrà appunto questa sera.
Allora, questa sera c'è un punto di ritrovo alle ore 21 tra Borsa Nuova e Piazza Carlo Felice, sarà un presidio, volantinaggio e una fiaccolata in parallelo con una mobilitazione che ci sarà poi a Istanbul il primo di agosto. Le parole d'ordine, le linee di questa manifestazione, quella di Istanbul, saranno anche quella di stasera, sono la richiesta della libertà per Abdullah Öcalan, che è ormai in regime di detenzione dal 1999 sull'isola prigione di Imreli, e attualmente gli ultimi 4 mesi è in stato di isolamento totale. Libertà per Öcalan è la richiesta di una pace immediata, pace subito, ovviamente in riferimento alla situazione di guerra, di attacco diretto alle forze curde, il PKK, e anche ad altre forze, diciamo, di opposizione del governo turco.